La RAI, Radio Televisione Italiana, Radio 1, presenta...
Ah, la menestra! Contenta la menestra! E anche la sopa! 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 E adesso, arrosto, e che arrosto, e qua arrosto, la salsetta, il formaggio, e la polenta.
A tavola con Goldoni. Un programma in 13 puntate ideato da Graziella Galvani e prodotto da Elio Molinari.
Ah, che barbaro appetito! Che bocconi da gigante, mi par proprio di svenir, Nel vedere i miei bocconi, mi par proprio di svenir, Ah, che barbaro appetito, che bocconi da gigante, nel vedere i miei bocconi, li far proprio risvenire.
Con la partecipazione di Mario Maranzana e la regia di Giorgio Bandini.
Destra fanciulla la luna, quando un raggio si cara sul mar.
Decima puntata, sotto la tavola di famiglia.
Barca del tuo marinar, ma tu dormi alla pace al pavimento.
Bentornato dalla villeggiatura, signor Goldoni.
La mia villeggiatura è ormai lontana e anche durata troppo poco. Lei invece è appena tornata.
Sì, da qualche giorno. E se Dio vuole posso finalmente riposarmi in città dalle fatiche della vita in villa. Ci si diverte, si dimentica, ma alla fine non se ne può più di feste, pranzi, inviti.
Ho dovuto rimettermi subito al lavoro. Fra poco riaprono i teatri e gli attori aspettano nuove commedie. Ah, ecco mia moglie. È ora di andare a tavola.
Signora Nicoletta, buongiorno.
Carissima, sono molto contenta che abbia accettato il nostro invito. Carletto deve distrarsi un po', sta tutto il giorno in teatro o nel suo studio ed è veramente stanco.
Ma Nicoletta, lo sai che io sono sempre felice di interrompere il mio lavoro per mettermi a tavola in compagnia.
Sì, senza che questo vada a discapito del suo lavoro, al contrario, discorsi a tavola, preparazione del pranzo, persino i menù li mette poi nelle sue commedie.
Beh, non dico che voglio portare la realtà nel teatro, e allora... Beh, questo non è certo l'unico, ma è uno dei tanti modi che uso per dipingere un sistema di vita, un costume, per avvicinare il pubblico alla realtà di certi caratteri.
In casa Carletto ci sta poco, ma non gli sfugge niente di quel che succede, fin nella cucina.
E non mi è sfuggito che tu saresti stata una perfetta padrona di casa, quando ti ho conosciuta a Genova. Mi è bastato sentire un dialogo con tuo padre.
Dialogo utilizzato poi in una commedia, come tua abitudine. Ma non ti perdonerò mai di avermi fatto parlare veneziano.
Va bene. È il ruolo di una ragazza veneziana che uno dovevo fare. Un po' impertinente, vero? Ma abilissima, innamorata. E alla fine ci ha messo un bel fidanzamento e il matrimonio.
E che commedia è?
Una delle ultime serie di Carnovale a Venezia. Atto primo, scene prima e seconda.
Putti! Vieni qua!
Siamo qua, ecco qua.
Stasera vi dago festa.
Ma non manco male.
Siamo in gli ultimi giorni del carnevale. Dato di cena ai miei amici e dopo cena si ballerà quattro menuetti.
Ma no.
Vuoi altri darei una mano?
Sì,
bisogna,
sì.
Mangiare con la re e vi divertirei.
Oh, sì, signor Parone.
Siamo qua a servirla.
Divertimosi. E che tutti goda.
Oh. Benissimo. E adesso cosa vorrò che fimo?
E adesso d'idea.
Sì.
Guardessi a mia figlia Domenica che bisogna niente.
Sì.
E se non
sì.
Sape cosa fare. Tu lei il trottolo e divertire.
Oh, che caro signor padrone! Al manco si è sempre allegro.
La dica, balemmi un canù, un per de baloni.
Ma sì, ad a ballar tutti. Oh, balerò anche a me.
Sono qua, signor pare. Ho già fatto presto a vestirmi.
Brava.
E avanti di principiare sono andata in cucina. Ho dai miei ordini, ho aggiuntato a far su i raffioi, ho fatto mettere stufa impignata e ho voluto mettere mila soconsa. Ho fatto che torno a lavare il polame, ho fatto il piena alla d'indieta, ho voluto vedere impastare le polpette, ho da fora il vino, ho messo fuori la biancheria. Non mi manca altro che di raffora le posae, le sottocoppe e quelle quattro bottiglie di vin de Sipro.
Oh, via domenica, ma se lo so, mo ti sei una donetta de garbo.
Ma sino a quanti saremo, signor padre?
Aspetta, non mi ricordo. Ah, mio compare Lazaro, cosa muoio?
Credimmo che la vegno Soralba.
E lei mi ha detto di sì, perché sono brava da venire.
Non sa lo che cosa le sa che la se. La che ha sempre de mal. Non la magna, non la parla, non la sa giocare.
Ma cosa vuoi tu fare? Se ho Lazaro, se ha caio della mia professione, che avevo insieme dei negozietti. Qualcosa bisogna ben sopportare.
E chi altri che sarà?
A invitare signor Bastian.
Signor Bastian Caparetti?
Sì, sì, anche io. Perché è già mercante di sé, che mi dà tutto l'anno da lavorare.
E sua moglie?
Anche signora Marta.
Signora Marta, sei degnata di venire?
Ma per cosa non sa verrà la da degnare?
So che la sta sull'aria, che la pratica tutte le prime signore, che la va in le prime conversazioni.
E per questo? No, cosa sei mio? Non potevi stare al pari di chi se sia? Oh, signora Marta è la più buona creatura di questo mondo. Credo che perché la gara dei bessi che la sia superba, magna capare in sogno. Vedrei co allegramente che la ne farà stare.
E chi altri viene, suo padre? Viene la signora Eleneta.
Signora, sì, non volevo che abbia invitato mia fiosa Eleneta.
E suo marito?
Si intende, anche mio fioso Agustin.
E così io lo menzionai tutti quei che gada venir.
Ma sì?
Non mi pare che l'abbia detto signor Angioletto di Senator.
Ah, sì, beh, anche io.
Questo sì era quello che mi premeva. In se sette e nudo che fa nove.
E la fila oro che fa diese.
Oh, go gusto che venisse a Polonia. E doveva invitare anche signor Momolo Manganello.
Ma l'ho invitato. L'ho pregato, ho fatto di tutto per obbligarlo a venire. Ma dice che ha un impegno, che non può venire.
Mi dispiace, perché è unico per tenere in viva una conversazione. Dunque saremo in diese.
Cioè, sì, a tola siamo in diese. E fai parecchiare de là per i putti.
Cioè, sì.
Ed è anche loro le so posate d'argento e le so bossette di vin de Sipro. Vuoi che i magna e che i beva di tutto quel che mangiamo e bevevo canù?
Si riconosce lei, signora Nicoletta, in questa scena?
Beh, anch'io avevo un padre che amava l'allegria, dava feste e riceveva gli amici. La mia era una famiglia benestante e oltre che alle arti e alle lettere, sono stata educata molto presto a conoscere e praticare l'economia della casa.
Beh, per mia fortuna. Se non ci fossi tu, Nicoletta, nelle mie tasche è danaro.
Non dura mai, sempre in vena di grandezze, Carletto. Si figuri che quando ha accettato l'incarico di console della Repubblica di Genova,
ah, sì?
La sua prima preoccupazione è stata di prendere un appartamento più grande e rendere più sontuosa la tavola.
Ecco, la mania di grandezza. Mi sembrava di non poter fare diversamente. Dovevo ricevere ministri stranieri. Come sa chi è in diplomazia, molta politica si fa a tavola.
Ma lei è stato anche console della Repubblica di Genova. Quanti lavori ha fatto, signor Goldoni?
Non me ne parli.
Proprio. Sì, sono stato console della Repubblica di Genova dal 1740 per 4 anni circa. Con una moglie genovese non potevo rifiutare, ma non potevo neanche continuare perché mi portava via troppo tempo e non venivo quasi mai pagato. Di verità. È stata una delle tante sciocchezze della mia vita.
Ne hai fatte di sciocchezze, Carletto.
È vero. Lo devo proprio riconoscere. E poiché stiamo parlando della nostra vita di famiglia, e come vi ho già detto un'altra volta, i miei primi successi comici io li ho avuti raccontando a tavola le mie disgrazie, stia a sentire, cara signora, stia a sentire un'altra delle mie sciocchezze. Mio fratello minore Giampaolo era militare, ma spesso senza nessun ingaggio. Un giorno, alle 2 del pomeriggio, entra da me. Col suo bastone sospinge la porta battente del mio studio e mi appare dinanzi, col cappello calcato sulla testa, col volto acceso, con gli occhi scintillanti.
A fe di Dio, fratello, io non compongo dei versi, ma ognuno ha i suoi meriti. Ho appena fatto la conoscenza di un capitano raguseo, un uomo come non ce n'è altri. È in corrispondenza con le principali corti d'Europa. Ha delle commissioni che fanno tremare. È incaricato di arruolare reclute per un nuovo reggimento di 2000 schiavoni. Ma se il governo di Venezia lo venisse a sapere, noi saremmo perduti. Fratello mio, voi conoscete l'importanza della discrezione.
Io volevo obiettargli qualche cosa.
Ascoltatemi.
E gli riprese interrompendomi.
Si tratta di un posto di capitano per me. Ho servito in Dalmazia, come voi sapete, e lo sa anche il mio amico, e mi destina una compagnia. Ma per voi, fratello mio...
E gli proseguì?
Per voi c'è ben altro.
Per me? Ma che diavolo vuol fare di me?
Egli vi conosce per fama, ha della stima per voi. Voi sarete il gran giudice del reggimento.
Io?
Sì, voi.
In questo momento entra il domestico e ci annuncia che il pranzo è in tavola.
Va a tutti i diavoli!
Gli dice mio fratello.
Noi abbiamo degli affari, lasciaci tranquilli.
Ma non si potrebbe differire, io chiedo, a dopo il pranzo.
Niente affatto, il signor capitano sta per venire. Avete qualche cosa da dire se mi sono preso la libertà di far venire un amico?
Ma ne avete appena fatta la conoscenza, ed è già vostro amico.
Noi altri militari, di primo tratto facciamo conoscenza, e un istante dopo diveniamo amici.
Vabbè, arriva mia moglie. E ci prega di finire.
Mio Dio!
Grida mio fratello.
C'è da perdere la pazienza.
Ma è vostra madre che è impaziente.
Mia madre, pranzi e vada a dormire.
Quello che voi dite, caro fratello, io s'aggiungo, sa terribilmente di polvere da cannone.
Me ne rincresce, me ne rincresce.
Bussano, ed ecco il signor capitano. Complimenti, scusa, e si va finalmente a pranzo. Quest'uomo aveva più l'aria di un cortigiano che di un militare. Era malleabile, mellifluo, manierato, col viso pallido allungato, naso aquilino, occhietti rotondi e verdastri. Era molto galante, molto attento a servire le signore, abile nello spacciar moralità con le vecchie e nel tenere discorsi piacevoli con le giovani, senza che i suoi aneddoti gli impedissero però di mangiare di gusto. Prendemmi il caffè a tavola e mio fratello mi fece ricordare tutti i resti di liquori che io avevo per offrirli al suo amico. Infine andammo in raguseo, mio fratello e io, a rinchiuderci nel mio studio. In breve, quest'uomo si piazza a casa mia. Un giorno viene da me disperato.
Devo pagare 6.000 ducati entro la giornata.
Le sue parole mi commuovono. Mio fratello mi sollecita. Faccio tutto il possibile per racimolare il denaro e sono così fortunato da riuscire. E lo sborso al mio ospite. Ah. E il giorno dopo lo scellerato prende la fuga. Mio fratello lo cerca dappertutto per ucciderlo, ma fortunatamente quegli era già... fuori pericolo. Oh, ecco qua, tutte le vittime del raguseo si riuniscono a casa mia, ma eravamo costretti a soffocare le nostre lacrime per evitare le risate del pubblico.
Sembra proprio l'intreccio di una sua commedia. È un po' inverosimile che lei, che conosce così a fondo gli uomini e i caratteri, non si sia reso conto dell'imbroglio.
L'ho sospettato subito, veramente. Ma chissà, io... forse senza rendermene conto, ho voluto andare fino in fondo per vedere il finale. È terribile, ma come in una commedia.
No, qui non c'è nessuna commedia, è tutto vero. Lo so ben io che ho dovuto poi curarlo da una delle sue depressioni causata proprio da questo.
E come ne sono guarito?
Ecco sì.
Ecco sì, scrivendo. Scrivendo una commedia che ho intitolata L'impostore, dove ho messo in lungo e in largo mio fratello, il falso capitano e me stesso, con tutto il ridicolo che meritavo. Questo lavoro mi ha fatto un gran bene alla salute.
E si è sentito anche vendicato. Sì, vendicato per quella volta, ma il caro fratello ogni tanto rimaneva senza ingaggio ed a carico nostro, oppure capitava a casa con amici militari e bisognava dar loro nutrimento e alloggio.
Tutti di buon appetito come il raguseo.
Tutti invariabilmente.
E avendo un tale esempio in famiglia, io ho messo qualche militare qua e là nelle mie commedie.
Noi militari non sono difficili da mettere in caricatura. Fra i comici dell'arte c'è la maschera del capitano, spaccone, profittatore e ridicolmente galante con le donne.
E io ho seguito questa tradizione quando ho scritto La finta semplice. È un'opera buffa. E nelle opere buffe non serve la naturalezza e la semplicità come nelle commedie. Posso lasciarmi andare alle bizzarrie della fantasia e preoccuparmi solo di servire la musica.
La finta semplice, un bel successo, l'hanno musicata in tanti, persino il giovane Mozart.
Sì, e in quest'opera faccio dire al militare che si chiama Simone: vogliamo noi soldati sol bocconi rubati.
Sempre pensando al raguseo.
Certamente.
La finta semplice. Atto secondo, scena prima.
Sono i padroni miei a pranzo.
pranzo ancor, né si alzeransi presto.
Un disordine è questo.
Perché, Simone mio?
Perché mi ci sento, una gran fame anch'io.
Da qui una mezza oretta pranzeremo noi pure.
Oh, sì.
E godi intanto, se del mio amor ti preme,
oh, sì, sì, sì.
Che star possiamo liberamente insieme.
L'amore è bello e buono, ma per fare l'amor sempre c'è tempo. E senza molto esame è più sano il mangiar quando sa fame.
Sei ben poco galante.
Ma che vuoi d'un amante?
Voglio che, per star meco, sin di mangiarsi scordi, di bere e di dormir senza fatica.
Questo è amar all'antica. E vogliam noi soldati sol bocconi rubati.
Onde?
Se vuoi amor da me, chiamami a pranzo, a cena, che amando a pancia piena... Tutto va bene il resto, e tra noi due ci intenderemo più presto.
Per me dunque non sei.
Perché?
Perché io vorrei un marito capace da lasciarsi trattar come mi piace.
Oh, metto subito in chiaro che in questo Simone non ho ritratto mio fratello, ma piuttosto i suoi amici.
Sì, Giampaolo aveva un carattere irruento, era un po' scapestrato, ma non era un mangione.
E poi alla sua maniera mi voleva bene. Quando morì, la moglie mi affidò i suoi due figli, che noi abbiamo adottato e allevati come fossero nostri.
Noi non ne abbiamo avuti, e così siamo stati contenti di formare una bella famiglia.
Io mi sono dedicato con molto impegno all'educazione dei due ragazzi.
E per non venir meno all'abitudine di mettere in commedia tutto quello che gli capita nella vita, ha scritto La buona famiglia.
No, per favore, non ricordarmi quell'insuccesso. Io ho messo in scena la più virtuosa delle famiglie, con un capofamiglia saggio, rispettabile, ma proprio non è piaciuta.
Non piace nemmeno a me. E sono d'accordo con tutti quelli che hanno detto che è una santoccheria.
È lei, signor Goldoni, questo capofamiglia?
No. Nella commedia è un nonno.
Un nonno non solo saggio, ma anche goloso. E stia a sentire che cosa imparano i suoi nipoti.
La buona famiglia. Atto secondo, scena seconda, quinta, sesta, settima.
Caro figliolo, ma perché mortificare una consorte che ha per voi tanto amore e tanto rispetto? Non siamo infallibili in questo mondo. No, e voi, no, cara, non vi dolete sì fieramente di un leggero rimprovero che vi possa aver fatto?
Venite qui. Voglio che facciate la pace.
La pace.
Via. Via, stiamo allegri, che più non vi siano dispiaceri e contese. Pace, sia benedetta la pace. Questa sera dunque verrà il compare, il dottore e lo speziale, e staremo in buona compagnia. E dopo la merenda voglio che facciamo una burla. Sì, una burla allo speziale. E so che egli ha un fiasco di vino buono. Voglio che in compagnia andiamo a beverglielo tutto. E anda a venire Cecchino e Isabellina. Dov'è Cecchino?
Studia, signore.
Oh, il buon ragazzo. Studia senza che gli si dica. Si vede che nello studio trova piacere, trova dilettazione.
Anch'io ho piacere a leggere, a studiare, e mi piace tanto tenere a mente quello che io leggo. La sapete voi la canzone della colazione?
No, io so che mi piace far colazione la mattina e merenda il giorno, e non ne so più.
Io la so dire e Cecchino la sa dire anche.
Ditela dunque, bravina, bravina.
Aspettate che io vada a chiamare Cecchino. Cecchino!
La canzone della colazione deve essere bella, Se io sapessi di poesia vorrei farne tante, sopra il desinare e sopra la cena. E vorrei dire che il mangiare è il più bel gusto del mondo. E vorrei lodare le robe tenere, le robe dolci e il brodo grasso.
Eccoci! Siamo belli e lesti.
Siamo belli e lesti.
Via, dite su, carini.
bagni e madre mia la colazione.
Figlia mia, che t'ho da dare?
Piglierei la cioccolata.
Son pei vecchi cose valide, la cannella e la vaniglia, ma son droghe troppo calide per il bisogno d'una figlia.
Del dolcissimo sapore, con piacere è vermi soglio, ma se genera calore, no abbastanza e non la voglio. Meglio dunque fia per me una tazza di caffè.
Acqua nera, polve amara, di nerissimi carboni, fa vegliar, fa tristo effetto a chi sola dorme in letto.
Col caffè non faccio tresca, che dormir non voglio a stento, e la notte si combatte, prenderò piuttosto il latte.
Chi del latte si innamora può incontrar qualche pericolo, qualche volta è medicina, ma talor non si indovina.
Beverollo allora quando sono certa di far bene. Prenderò, mamma mia bella, qualche tè con la ciambella.
Sia lo svizzero o l'indiano, sia di foglia o sia di fiore, sia il moderno veneziano, che degli altri è te migliore, sarà sempre tal bevanda d'acqua calda una lavanda.
Se mi par d'essere in caso di lavarmi le budella, la mattina in fresco vaso bevo l'acqua pura e bella. Se ogni cosa è a me importuna, mamma mia, starò digiuna.
Bravi, 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 che bella burla.
Sarà una bella burla, ma è proprio una brutta commedia. Tutti virtuosi, anche questi due ragazzi, tutti noiosi, ecco, noiosi. Si vede che a me viene più facile mettere in scena i vizi che le virtù.
E i conflitti nelle famiglie più che l'armonia. I suoi quattro rusteghi, il Todero Brontolon, sono dei tiranni in casa, ma con loro il pubblico si diverte.
Vuole che le dica una cosa? I difetti sono più teatrali delle virtù. Vado a capire, pubblico.
Signor Todero Brontolon. Atto primo, scena quinta.
Gregorio! Venimo qua, signor!
La comandi.
Sapevo cosa che voglio dire. Che sono sta in cucina. Che ho visto un fogaron del diavolo. Che le legne a me non me le dona nessuno. E che noi che se butta suso in quella maniera.
Ah... La sei stata ella in cucina.
Signor, sì, sono sta me. Cosa vorresti dire?
No, non dico niente. Ma cosa son venuto a casa da spendere, ho trovato il fuoco desfato, la carne non bogiva e ho criato la serva.
Ma non si può far bogere una pignata senza un caro de legne?
Ma come vorla che la bogia con dosti seti?
Su pie.
Amico, sento cose da far, non posso mica star là tutta la mattina a suppiar.
Cono che se vuoi che vada a suppiar la masera?
Anche ella la gada a fare i letti, la gada a scoare, la gada a lavorare.
Cono po' la masera che vaga in cucina mia nessa, che vaga a somare.
A figurarsi se ella vuole andare in cucina.
Cono che se nessun? Allora, dicemelo, che andrò a suppiarmi.
Che il suppia quanto che il vuol. Mi un destidì me la batto.
Chi che sei adesso in cucina?
Par adesso che sei Cecilia.
Mio figlio, dove sei lo?
Già un poco gli era in camera con la patrona.
Cos'è sta patrona? In sta casa non vi altri patroni che me? Cosa fa lì in camera?
Ma cosa urla che sappia mi?
Dove sei la puttana?
In tinello.
Cosa fa là?
La lavora.
Cosa lavora là?
Ma parso che la mettesse i doppioni a una camisa.
Andè in cucina.
Ma adesso non ho niente da fare in cucina.
Mette su i risi.
A sta ora ho da mettere su i risi. Orla di snar avanti nona.
No? Voglio di snar all'ora solita. Ma i risi se metti su a buon'ora.
A buon'ora.
Ah. A ciò che chi cresce, ecco. A ciò che gli fa sa fassion. Oh, so sta Fiorenza mi, io imparo là, come che se cucina i risi.
Bravi.
Gli li fa bogger 3 ore.
3 ore.
Al manco e vien dai bei risoni lunghi, lunghi. E così mesa l'ira dei risi basta per 8 e 9 persone.
Benissimo, la sarà servita. Ma per me me ne farò una pignatela. A mio modo.
curti curti al dente.
Questa commedia avresti dovuto intitolarla L'avaro invece che Sir Todero Brontolon.
L'avaro? Ma c'è già il capolavoro di Molière. Non oserei mai. E poi Todero è avaro, sì, ma è soprattutto un flagello per la famiglia con quel suo carattere autoritario, indisponente.
Immagino le facce dei suoi familiari davanti a quei cibi malcotti e a quel riso lungo.
Sì, potranno essere solo musi, silenzi, sgarberie.
Se no il vecchio si fa sentire.
Chi mangia male è facile al malumore.
Ah, terrò presente questa massima per le prossime commedie. Ho già scritto Il prodigo, dove ho messo un carattere contrario a Todero. Momolo è un uomo troppo generoso, troppo arrendevole, esagera in senso contrario. E ottiene gli stessi risultati.
Il prodigo. Atto terzo, scena prima.
Ah, oh. Caro Vula Semestar, mi sento dei cani in quel stomaco che mi divora.
Il desinar gli ha fatto male.
Ho mangiato tanto tossico, tanto veleno.
Ma perché mai?
Se sapessi, non parliamo altro. Sono un uomo de sfortuna. Più che procuro de trattar ben, vengo mi tratta mal. Atola, chi me fava il muson de qua? Chi me fava di sberlefi de là? Mia sorella instissata, non so per cosa. Mio cugnato, rabbioso come fa un can. Signora Clarice, non mi ha mai guardato in viso. Colui di quel signor Leonardo, me dava occhiaie da basilisco. Non che se sta altro che signor Ottavio, il fratello di signora Clarice, che a maniaco fa un lupo, senza mai alzare gli occhi dal piatto. E in ultima mi ha fatto un brindase, per carità.
Gli volevo parlare del grano.
Ego altro in testa adesso che sentir parlare del formento.
L'ho venduto.
Sì, bravo. E dove si è ribessi?
Ma facciamo un poco di conto.
E no? Adesso non ho tempo di far conti. Deme qualcosa, tanto che non sia senza bessi.
Eccoli, e poi vedrà il conto.
Mi sarà buoni per stasera alla festa da ballo, se venisse occasione di sogar. Si ben che mi non sogo. Ma alle volte qualcheduno domanda qualcosa in prestito e mi piace fare un servizio, co posso.
E poi, quando hanno ricevuto un servizio, non restituiscono il denaro e si perdono ancora gli amici.
Ecco quanti che la mese è successa così. Ma n'importa. Codono me ingrasso. E 10 secchini in più, 10 secchini manco, sarò sempre lì stesso. Stasera, donca, faremo sta festa. Fe pulito. Guardè quel che manca e spendè quel che occorre.
E circa la cena, come vuol che si faccia?
Ma fevù, mi non voglio diventare matto, fevù.
Ma se dice che tutti sono ingrugnati, avrà poco gusto alla festa e alla cena.
Anzi, costo poco da divertimento, ho speranza di desmissiarli. Signora Clarice, vedendo che fa solo tutto per divertirla, la butterà più cortese. Guardè un poco di recar quel che più che piace e procurete trovar tutto a peso d'oro, se occorre.
I denari del grano finiranno presto.
Non me parlè di malinconie. Che son malinconico tanto che basta. Ma vaga tutto per acquistare la grazia de signora Clarice.
Lo stesso Momolo, in un'altra commedia, diventa più saggio. E io con lui dico: non stimo mica aver dei bessi, stimo saperli spender. Chi li ga e li tiene sconti, fa la funzione dell'asino che porta il vin, ma beve dell'acqua. E sarebbe come dire: non ha mica importanza avere i soldi, ma semmai saperli spendere. Chi li ha li tiene nascosti, è come un asino che porta il vino e beve dell'acqua.
No, signor, non ho fame.
Sì, signor, mica ho fame.
Beviamo allegramente, senza pensare a niente.
Il passo è servidor.
Magnaremo, ho sempre fame.
Non cavare mai libertà.
Mai.
Senti, ragazza mia, questa canzone ha un po' d'allegoria.